perché mette in discussione una questione che è assolutamente fondamentale per chi vuole non collaborare alla pratica della pena di morte, e cioè si proietta quella che può essere una etica professionale ma aziendale in un campo che finora non era considerato, come dire, strettamente legato alla ragione di impresa. La decisione della Pfizer è l'ultima di una lunga serie dove molte case farmaceutiche hanno deciso proprio di non collaborare alla pratica della pena di morte. Questa era l'ultima azienda che continuava a fornire farmaci per le iniezioni letali, e con questa fonte di approvvigionamento è venuto meno appunto quest'ultima possibilità. Questo cosa vuol dire? Che verrà fermata la pratica della pena di morte negli Stati Uniti? No, non vuol dire questo, vuol dire semplicemente che sicuramente verranno ridotte le esecuzioni capitali. È già successo dopo la prima decisione di un'azienda farmaceutica nel 2011, la Hospira, di interrompere la fornitura di Pentotal ai penitenziari americani, e da allora in poi ci sono susseguite molte altre aziende farmaceutiche multinazionali. Per la penuria dei farmaci per iniezione letale su tutto il territorio nazionale degli Stati Uniti ci sono stati sospensioni o rinvii di esecuzioni, tant'è che dal picco di esecuzioni di 98 nel 1999 si è passati alle 28 esecuzioni nel 2015. Però bisogna dire che qui non è un problema di metodo dell'esecuzione penale e delle esecuzioni capitali. Quello che va messo totalmente in discussione è proprio il principio che uno Stato possa disporre della vita dei suoi cittadini fino al punto di praticare la pena di morte per amministrare la giustizia.
C'è però sul fronte dei mix di farmaci e droghe per le esecuzioni anche molte polemiche, poiché in molti casi non hanno agito efficacemente, generando indicibili sofferenze al condannato. Ci sono dunque anche mancati controlli, uso corretto di questi prodotti per una pratica che, come ha detto lei, già è di per sé disumana, come la pena di morte.
Allora, nel tentativo di ovviare alla penuria dei farmaci che storicamente sono stati usati, penso innanzitutto al Pentotal, c'è stata una corsa alla ricerca di farmaci sostitutivi. Proprio questi ultimi farmaci sono stati quelli che hanno provocato le esecuzioni cosiddette pasticciate. Quella più clamorosa è dell'aprile di 2 anni fa, quando un detenuto condannato a morte in Oklahoma, Clayton Lockett, è morto dopo aver trascorso 43 minuti di agonia sul lettino dell'iniezione letale. Gli avevano somministrato una dose di midazolam, che era il primo elemento di un protocollo che prevedeva poi altri 2 farmaci, e questo è stato il caso che ha suscitato molte perplessità, non solo sulla pratica dell'iniezione letale, ma proprio sulla pratica della pena di morte negli Stati Uniti. Io sono abbastanza ottimista, perché soprattutto dopo la morte di Anthony Scalia, che era il giudice della Corte Costituzionale più oltranzista nel favore alla pena di morte, cambiano gli equilibri all'interno della Corte Suprema americana, che sulle questioni cruciali, come per esempio la questione del protocollo di iniezione letale, si era sempre divisa 5-4. Ecco, il nuovo giudice che è nominato da Obama può cambiare gli equilibri e far decidere la Corte Suprema, come già è successo negli anni 70, che è crudele e inusuale la pratica della pena di morte negli Stati Uniti, e lì ci fu una sorta di abolizione per via giurisdizionale che fermò la pena di morte per oltre 10 anni. Potrebbe giungere una decisione di questo tipo, a partire soprattutto dalle pronunce delle prossime che ci saranno in Corte Suprema sulla legittimità costituzionale dell'iniezione letale, ma a questo punto della pena di morte in quanto tale.